Buonasera amici di Radio Incredibile, siamo tornati ancora una volta per questa nuova puntata di Io Divulgo Forte e come dice il sottotitolo ci abbiamo preso gusto. Intanto spero che vi siate goduti la vignetta iniziale di Bill Watterson, Calvin e Hobbes, che insomma è un po' anche un tributo a quello che abbiamo detto la settimana scorsa, no? Abbiamo parlato di vita nell'universo e di vita intelligente. Noi ci abbiamo preso gusto, perché ci abbiamo preso gusto? Perché diciamo, i nostri ospiti sono sempre più importanti. Questa sera avremo per ospite lo dico, avremo per ospite Chuck Norris. Avremo per ospite Chuck Norris e ce lo presenterà fra poco la nostra entomologa preferita, e ci abbiamo preso gusto con lei perché è la terza volta che torna e non sarà l'ultima, vedremo, speriamo. Eccola qua, Sara, buonasera, ben trovata. Non
Buonasera, buonasera a
ti
tutti, grazie Andrea. Eccomi,
sento. Ah, eccoti, eccoti,
ecco.
eccoti.
Buonasera a
Perfetto.
tutti.
Allora, dicevo che Sara poi ci presenterà Chuck Norris. Io l'ho buttata là, poi ci pensi tu.
Sì,
Bene?
è qui vicino a me, in trepida attesa.
E con noi, come quasi tutti i lunedì sera, martedì sera, o comunque con tutte le puntate che abbiamo fatto, c'è Valeria, la nostra diciamo co-conduttrice di Io Divulgo Forte, nonché presidente dell'associazione, e io mi metto sull'attenti. Allora, Sara, intanto bentornata.
Bentrovati, grazie di avermi rinvitato qua.
Ma questa è casa tua, come diceva qualcuno in tempi non sospetti. Questa veramente siamo veramente contenti perché abbiamo scoperto questo mondo degli insetti che è veramente un universo che va esplorato. E quindi fortunatamente abbiamo trovato un'esperta che ci dà una mano. E quindi vedremo se magari se qualcuno dei nostri radio, teleascoltatori, poi non so come si dicono, come si chiamano quelli che guardano i video su YouTube in diretta o in differita, perché non so se c'è un nome italiano. Se ci fa qualche domanda, noi possiamo prenderne spunto per una ulteriore trasmissione per parlare di insetti. Allora, argomento di questa sera. Intanto ringraziamo sempre la nostra amica Claudia che ci ha fatto il logo della trasmissione e ormai ne siamo. Lo usiamo ufficialmente, ma siccome parliamo di insetti, possiamo anche, ecco qua, abbiamo anche il logo personalizzato per Sara con la coccinella. Allora, Sara, stasera volevamo parlare di una caratteristica degli insetti, non solo degli insetti in realtà, però diciamo,
No,
una caratteristica
diciamo che come
che
sempre gli insetti hanno una bella rappresentanza in questa specificità.
esatto. No? E diciamo Chuck Norris ci aiuterà a scoprire questa caratteristica degli insetti, no? Allora ti
Esattamente,
presenti Chuck
esattamente.
Norris oppure te lo tieni per dopo?
Ma non lo so, no, io me lo terrei per dopo,
Va
me lo
bene,
terrei per dopo.
bene.
Anche
Allora,
perché
è
adesso
un'aspettativa,
sta
esatto. È
mangiando un
un'aspettativa,
attimo, quindi finisce i spaghetti
va
poi.
bene. Sta mangiando,
No.
sta mangiando tipo. Beh, Chuck Norris che cosa può mangiare? Tipo, va lì, ammazza un vitello e lo fa a fette e mangia la carne viva, perché
Così,
se no.
esatto, senza
Chuck Norris, non
ancora
mi
di
viene in
lungo, eh.
mente
Un calcio
nessun'altra
di
cosa che
spalle
possa
e via.
mangiare Chuck Norris. Vabbè.
Esatto.
Allora, Sara, che facciamo? Allora, condividiamo subito lo schermo,
Dai,
ti
sì.
fai vedere la presentazione. Allora.
Iniziamo. Poi, come sempre, magari mi fate domande, eccetera, così almeno mi aiutate un po' nel.
Benissimo, eccolo qua, ci
Voilà.
siamo.
Bene.
Allora,
Allora, oggi, scusate, voilà. Oggi parliamo di mimetismo. E vedete, e questo è un chiaro esempio di insetto, no, di mimetismo. Questo tema era un po' uscito la volta scorsa, no? Quando
sì.
avevo fatto vedere, non so se lo ricordate, poi ritornerò anche un po' sull'esempio, perché non potevo farne a meno, insomma, però è uscito fuori appunto il mimetismo, visto che gli insetti sono dei maghi. nel mimetismo, sempre per il solito discorso, perché hanno migliaia di anni di evoluzione e quindi ci hanno avuto modo di adattarsi all'ambiente, alle piante, tutto quello che ci circonda, e quindi sono diventati dei maghi, e perché no appunto iniziare a parlare di questa cosa qua. Allora, inizio subito così, vi metto un po' di curiosità.
Oh,
cosa vedete?
Dei licheni, no?
Cosa? Sì, la corteccia.
No? Corteccia. Poi, vedete qualcos'altro?
Allora, sì. Però nella parte, diciamo, si vede un'ombra che fa percepire che c'è qualcos'altro.
Bravissimo, hai detto ombra, ricordatela questa cosa che mi servirà dopo. Perfetto, un'ombra.
Un'ombra.
E questa qua, l'ombra, eccola qui, questa è l'ombra. E qui c'è un insetto qui sopra. Lo intravedete?
Sì.
È una farfalla.
Ora che te lo hai mostrato,
è una falena.
Sì. Il segreto.
Una falena. Poi, ad esempio, qua.
Vabbè, qui c'è il bruco.
Vabbè, però...
Ma sai
tu,
perché?
Vedi prima.
Sai perché? Lo so. Perché ho visto... Perché prima, cercando foto di mimetismo sugli insetti, ho visto esattamente la stessa foto.
T'ha detto, ecco. Esattamente, c'è un bruco che è qua, questo qua, che è similissimo. E questa però...
No, questa non la vedo.
Oddio, questa? Che è?
No, questa proprio... Sembra un rametto con tanti con le spine.
Con le spine, esattamente. E invece ogni spina è un singolo insetto.
No,
ovviamente a forma di spina, che ha questa parte superiore del corpo a forma di spina, vivono gregari e vivono ovviamente in piante senza spine, ma figuratevi un predatore, quando si avvicina a questa pianta sicuramente, diciamo
no, un altro... non è proprio... Diciamo, come posso dire, cioè, non è spinto ad andare lì e dire adesso do un bel morso a questa pianta.
Esatto, diciamo che non è molto appetibile come immagine.
Esatto.
E va bene, adesso quindi entriamo nel vivo proprio dell'ospite di oggi. Cosa vedete qua?
La nostra guest star.
L'ho vista fuori onda. Che adesso in doppio, perché come vedete qua sopra la mia mano, eccola qua, anche se ha un nome molto maschile, perché Chuck Norris, in realtà lei è una femmina. Come vedete, manda calci rotanti, è per questo che si chiama Chuck Norris.
Infatti, lei è un po'... mi hai anticipato, perché io ti volevo chiedere perché un insetto, dopo diciamo come si chiama, nel senso che tipo di insetto è, lo avevi chiamato Chuck Norris. Adesso
per questo,
è chiaro,
perché quando ci gioco tira calci rotanti. Però guardate un po' quando è proprio impanicata, che adesso l'ho presa, io ho fatto male, però ha avuto un po' paura della mia presa, si sente meno rilassata, e vedete che è diventato un rametto.
Aspetta che ti metta schermo.
Eccolo qua. Praticamente prima io ci stavo giocando senza darle fastidio e lei faceva i calci rotanti. Invece adesso l'ho toccata in modo tale che sia un pochino spaventata.
Uh-huh.
Ed è diventata un rametto. Adesso si è eccola qua.
Fantastico.
Vedete, in base a come la tocco, se le faccio male. Un po' adesso si è abituata alla mano. Però avete visto, era diventata un ramettino.
Certo.
E questo è un atteggiamento appunto di difesa, perché... E diventando un rametto ovviamente si mimetizza con l'ambiente e non viene vista dai predatori. Ora lei diciamo che è un insetto che vive così sopra la mia scrivania in ufficio, e quindi è abbastanza abituata a... non è che mi riconosce, perché gli insetti non riconoscono, però diciamo che è abituata.
Lei è libera? E tu la lasci andare sulla tua scrivania?
Sì, anche, sì. C'ha da mangiare vicino, vedi, c'ha la dieta qua vicino, quindi lei sta lì, e infatti adesso io l'appoggio, e quindi adesso starà qua, e tanto è abbastanza, eccola, via, posto. Eccola.
Beh, d'altra parte sa di essere l'ospite, la guest star, quindi vuole farsi vedere.
Esattamente, quindi ecco, ma che sta tornando, ci ha preso gusto tantissimo. E quindi niente, lei è l'ospite d'onore, perché grazie a lei comunque sia, ho fatto tantissime anche altre presentazioni ai bambini, soprattutto piace tantissimo, perché è un insetto veramente innocuo, nonostante si chiami Chuck Norris, è un insetto stecco, Bacillus rossius, è un insetto stecco che troviamo, in realtà questo qui si trova tranquillamente anche da noi, nei rovi, è assolutamente europeo, solo che probabilmente non l'avete mai visto perché appunto è un gran mago del mimetismo. I fasmidi, sono questi gruppi di insetti, diciamo che sono proprio gli esempi eclatanti del mimetismo, perché sono proprio degli insetti che si sono evoluti in modo mimetico. Guardate qua. Ah, scusate, ho sbagliato il computer. Eccolo qua. Eccone un altro. Questo qui è un Phyllium, un insetto foglia chiamato anche, e il nome insomma penso che sia palese perché si chiama insetto foglia.
Beh.
Ed è un parente,
no, guarda, di Chiodorris. Mi sembrava proprio che un fungo qua. Aspetta, ci sono un sacco di commenti simpatici, ve li faccio vedere in sequenza. C'è Michela che ci saluta.
Michela Martini, che è la mia. Michela, diciamo che Michela è la zia di Chuck Norris.
Devo essere sincera che Michela. Essere la zia di Chuck Norris.
Cosa?
È una responsabilità essere la zia di Chuck Norris.
Sì, direi proprio di sì. Direi proprio di sì.
Ci sono vari saluti.
Ciao, Giacomo. A tutti. Ciao Giacomo,
Leonardo e Stefania che ci salutano, così non facciamo torto a nessuno, via.
Non facciamo torto a nessuno. Chuck Norris è ritornato nelle mie mani, saluta a tutti. Allora, quindi
è anche
adesso
educato,
sta andando nell'altro computer perché ha visto probabilmente del verde, del naturale. Allora, quindi iniziamo ad entrare proprio nell'argomento, no? Il mimetismo, in questo caso Chuck Norris, questo Phyllium, sono degli esempi di mimetismo criptico. Criptico proprio da quest'idea di un qualcosa di
nascosto.
Di nascosto, di misterioso, esattamente. È proprio l'obiettivo di questi insetti, di questi individui, ossia
Sara,
fanno finta di essere qualcos'altro per nascondersi da qualcos'altro. Ok? In questo caso, queste sono tutte prede che si nascondono dai predatori. Ovviamente immaginatevi chi sono i predatori, degli insetti. Di solito sono o i vari rettili o gli uccelli. Immaginate di essere un uccello, volate sopra una pianta, scusate il cane, spero non dia troppo fastidio.
Cioè, no, in questo momento è tipo in sventura, Sara.
Sono circondata da... Allora, immaginatevi, scusate, queste qui sono le cose della diretta, un attimo.
Allora,
scusate, lo so che non doveva succedere, però...
Ma non ti preoccupare, non ti preoccupare.
Tranquillo, un secondo, tutto
il...
A posto. Aspettiamo con piacere.
Esatto.
Allora, niente, allora immaginatevi di essere un uccello, passate sopra, nel caso di Chuck Norris, sopra dei rovi, nel caso di questo Phyllium, sopra una pianta con delle foglie verdi, insomma capite bene che per un uccello può essere difficile, no? Capire cosa sta succedendo, in realtà anche per noi, perché io vi assicuro che se vi trovate di fronte a una pianta con questi fasmidi, in realtà è molto difficile riconoscerli. Ovviamente questa è una foto che mette a fuoco l'insetto foglia, quindi è abbastanza facile, però vi assicuro il gioco più, diciamo, che faccio spesso quando faccio queste presentazioni di persona, porto la teca con gli insetti stecco, mi chiedo quanti ce ne stanno e di solito la cifra è sempre sottostimata perché sono veramente dei maghi, ma anch'io a volte quando li pulisco faccio grandi difficoltà. Ma allora, siamo di fronte al mimetismo.
Dimmi? Ah, scusa, no. Vabbè, poi magari lo dici dopo, io non voglio... Beh, ovviamente sì, uno si può nascondere sia la preda che si nasconde dal predatore, sia il predatore...
Però tu spoileri, oggi.
È vero. Oggi una serie di spoiler, ma tanto ormai ci vogliamo bene.
Esatto. No, esatto, ma infatti ci arriveremo. Allora, quando siamo di fronte a un mimetismo criptico, dobbiamo farci tre domande. Allora, chi si nasconde, da cosa e perché? In questo caso, metto un pochino più chiaro, così è evidente, prima era abbastanza mimetizzata la scritta, chi si nasconde? La preda. Da cosa? Dal predatore, perché è abbastanza ovvio, per non essere mangiato. Allora, cosa vedete qua?
Ah, vabbè, c'è quella macchionina gialla che un po' ci aiuta, però.
È una specie di mosca, no?
No, questa è una cicala. Una cicala che quando è presente, che quando è presente si sente, ma io vi assicuro che a vedere la cicala è difficilissimo. Ve lo assicuro perché la sto cercando, perché la devo studiare, ed è difficilissimo andarla a catturare perché le senti, ma non le vedi. Poi quando ti avvicini stanno zitte. Un attimino per farvi capire meglio qual è l'insetto in questione, diciamo un pochino giocato con i colori, questa è la cicala, che capite bene, nelle sue condizioni naturali, diciamo che si mimetizza veramente bene. Ricordate sempre che queste sono fotografie e quindi è quasi più facile vederlo perché sono focalizzate sull'insetto che si nasconde, ma io vi assicuro che in natura è davvero difficile scovare questi insetti. Andiamo avanti.
Anche perché c'è, diciamo, questo è anche statico, quindi anche statico, in un momento di dinamicità immagino che sia ulteriormente più difficile.
Esattamente. Qui abbiamo un altro esempio. Questo è un è una fanaeroptera verde, verde su verde, quindi mimetica, però c'è un però. Andrea, ripetilo. Qual è questo però?
Mo non mi viene. No, adesso stavo notando tutte queste tipo escrescenze verdi che non capivano se erano della foglia o dell'insetto.
No, quelle sono della pianta. Quelle sono della pianta. Però cosa c'è qua che un pochino la inganna questa...
L'ombra.
L'ombra, bravissima, c'è quest'ombra qua che, diciamo, ci fa vedere, allora, questo è l'insetto, in chiaro, e però c'è questa ombretta qua che è un pochino la inganna. Quindi se...
le antenne anche io, veramente.
Però le antenne sono meno visibili. Il problema è che c'è questo chiaroscuro che dà proprio l'idea che è un grillo, no? Cioè, in realtà, se tu vedi l'ombra, vedi proprio il grillo.
Certo.
E quindi un uccello... che passa, vede l'ombra, che in alcune situazioni l'ombra tradisce la presenza di questo insetto, non sempre, perché dipende da come è il sole, però in questo caso, ad esempio, la tradisce, e allora a questo punto il mimetismo funziona, ma ha dei seri problemi, perché in quel momento,
viene fregato. Funzionerà meglio, per esempio, con una falena, che diciamo ha le ali aderenti quasi alla superficie che c'è sotto rispetto al grillo.
Ed ecco che spoiler ancora, Andrea! Andrea!
Io sono un entomologo in pectore, sono un entomologo in pectore proprio.
Io vorrei dire a tutti quanti che questa presentazione non... Andrea non l'ha vista prima, probabilmente non l'ho vista neanche io perché non mi ricordo neanche cosa c'è dopo, quindi... Va bene, quindi Andrea sei nei miei pensieri. Quindi. Allora, praticamente i lepidotteri hanno fatto un passo in più, quindi si sono resi conto, evolutivamente parlando, ovviamente questi prodotti che vediamo sono i prodotti dell'evoluzione. E in un primo momento sicuramente non avevano questi colori, non avevano questa forma appiattita, però mano a mano quelli che si avvicinavano sempre di più al colore dell'ambiente erano avvantaggiati ed erano gli individui che si potevano riprodurre, no? E, si torna sempre all'argomento dell'altra volta. Alla base di tutto c'è la riproduzione per la diffusione della specie, per il mantenimento della specie, per il rafforzamento della specie stessa. E quindi piano piano le lepidotteri hanno capito che schiacciandosi non si creava, hanno capito, ripeto, con i vari
evolutivi,
schiacciandosi non si vedeva l'ombra, quindi in qualsiasi ora del giorno erano assolutamente invisibili agli occhi dei predatori. Ancora una volta metto in evidenza il lepidottero, torno alla foto originale, come vedete qua è quasi impossibile in natura riuscire a vedere un insetto del genere.
Scusa Sara, allora, l'altra volta quando abbiamo parlato, mi pare nella seconda volta che ti abbiamo invitato, quando abbiamo parlato della riproduzione, mi ricordo che avevi parlato dell'insetto che riproduceva sulle sue ali. Quello è un altro tipo di mimetismo.
E ancora.
Allora aspetta, per spezzare una lancia in mio favore, prima che vengo fulminato a distanza, faccio vedere un paio di commenti. C'è Giulia che penso che...
Sì, sì.
Saluti anche la nostra
Sara. Giulia e Michela sono pagate.
Ah, ecco.
Anche Caterina, direi.
Ah, tutti pagati, benissimo. Perfetto. Però pagano te, perché a me io non ho visto...
No, io le pago per essere presenti e per fare domande, così sembra che, capito?
Ah, ho capito, ti dai un tono, dice guarda quante persone ci seguono quando...
Esatto,
c'è stato,
guarda, perché... viene seguita!
Va bene, scusa, non parlo più. Valeria, no, prendi in mano la conduzione, se no spoilerò troppo.
No, parla, va benissimo così, anche perché poi magari mi scordo. Allora, quindi, dicevamo, questi qui sono tutti mimetismi criptici. Ok? Adesso, altro esempio di mimetismo criptico. Cosa vedete qua?
Un pezzo di tronco.
Un pezzo legno. Di tronco. Pezzo di tronco. Valeria, tu cosa vedi?
Legno.
Un legnetto.
Cioè questo...
Qualcun altro c'ha qualche idea?
Sembra proprio un punto in cui è stato tagliato via un rametto, che ne so.
Esattamente. In realtà, guardate un po' qua cos'è.
Ah, una... Che,
è una falena.
Una farfalla.
È una falena che praticamente simula il legnetto, tronchetto tagliato o rotto, perché in natura insomma un taglio così netto.
Sì, certo.
Però i rametti rotti assomigliano molto a questa falena e vedete bene che in effetti adesso la vediamo, però prima era un pochino più difficile, quindi anche questo un altro chiaro esempio. Questo era... Per rendere omaggio la volta scorsa, due rametti che si riproducono.
Mi ricordo che hanno.
Anche i rametti lo fanno.
Quindi, no, nel senso, mentre si riproducono, comunque si mimetizzano.
Esatto. Questa falena, in ogni suo momento della vita di adulto, si mimetizza benissimo. E io vi assicuro che sono tecniche che riescono benissimo, perché immaginatevi sempre che noi abbiamo gli occhi più. Vai.
Non spoiler, spero. Allora, non so come formulare la domanda in maniera, diciamo, però, allora, noi esseri umani, diciamo, che dovremmo essere un po' più consapevoli di quello che c'è intorno a noi, nel momento dell'accoppiamento lo siamo un po' meno. No? Allora, immagino che la stessa cosa succede anche agli insetti, per cui il mimetismo durante... L'accoppiamento è importante perché io in quel momento sono particolarmente attaccabile.
Guarda, tu considera una cosa, che questi due individui che si stanno accoppiando sono completamente immobili, perché cos'è che si sta muovendo? Si sta muovendo solo la parte posteriore dell'addome, quindi dove c'è l'organo riproduttore del maschio che ovviamente deve pompare, ok? Il liquido seminale. La parte qua dietro posteriore dell'ala, l'addome più o meno sta qui dietro, ok? Qui dentro. È completamente ricoperto dalle ali. Le ali non sono a contatto stretto con la parte addominale, ma in realtà hanno uno spazio che dà vita, cioè uno spazio che fa sì che i movimenti addominali possano crearsi senza però che siano visibili esternamente. Anche perché in questo insetto specialmente l'accoppiamento dura tantissimo. E quindi capite bene che è un momento abbastanza delicato, perché in questo momento gli insetti sicuramente non si possono difendere, e come vi dicevo l'altra volta che ci sono questi attacchi, no, che praticamente garantiscono l'adesione dei due organi genitali, ovviamente essendoci questi attacchi poi dopo diciamo che la fuga è anche più difficile, un po' per vari motivi insomma, quindi... In questo caso loro sono avvantaggiati anche durante l'atto sessuale. Questa cosa non succede sempre.
Ecco, grazie, questa era la domanda. Cioè, se è una cosa frequente.
No, non è una cosa frequente. Ad esempio, i fasmidi, in realtà, ok, loro si mimetizzano perché sono mimetizzati tal quale.
Fasmidi, che so, i fasmidi.
Ah, hai ragione, scusa, è Chuck Norris.
Ah, Chuck Norris, bene. Perfetto. No, perché... È come se ti dicessi, che so, le equazioni di Dirac, non è che...
È vero. Gli insetti stecco e gli insetti foglia, quando è presente il maschio, perché non sempre è presente il maschio, ad esempio Chuck Norris ha fatto milioni di uova, migliaia di uova, ma in realtà le ha fatte ben da sola, perché si è riprodotta per partenogenesi. Se fossimo stati in Puglia, Chuck Norris avrebbe avuto bisogno di di un maschio per ovideporre, perché in quelle latitudini, con quel clima e con determinate situazioni ambientali, diventano anfigonici. Questo mi sa che avevo un pochino
anche non avevamo detto questo, però non avevamo detto, esatto. L'occasione per tornare a parlare di come l'ambiente modifica le caratteristiche, i comportamenti, eccetera, eccetera, degli esatto. insetti. Attenzione, mi dato un punto per la prossima puntata.
Quindi, ecco, però quando sono anfigonici sono completamente immobili, ma arriva il momento del passaggio del liquido seminale dal maschio alla femmina, in cui comunque ci deve essere una sorta di pompa, perché è così che funziona. In quel momento l'insetto, i due insetti vibrano e un pochino sono più vulnerabili rispetto alla quotidianità, quando non si accoppiano. Quindi diciamo che il mimetismo durante l'accoppiamento è meno ovvio, è meno frequente, ecco. Poi questo è, adesso andranno a rispondere.
No, taccio.
Perché secondo me tu sei la risposta, però potrei chiedere a Valeria o a chi... Cosa vedete qua? Dov'è l'insetto?
Ah, aspetta Sara, posso dire una cosa? Non rispondo alla domanda. Se qualcuno di voi vuole rispondere, può commentare su Facebook e noi mandiamo in onda la risposta. Approfitto mentre Valeria pensa alla risposta, c'è Giulia che dice che anche il cane è un esempio di mimetismo criptico. Questa è una cosa criptica per me, perché ve la dite fra voi e quindi io ho fatto da, come posso dire, da trasmissore di un messaggio privato.
Sì, perché il mio cane praticamente, quando l'ho preso, mi si è nascosto completamente, avevo i capelli lunghi, mi si è nascosto completamente nella chioma di capelli, potete immaginare che cane è. La piccola riccia nera, e quindi ecco che si è mimetizzata, me la sono trovata a casa quando...
è diventato il tuo cane a tua insaputa.
E mio cane mi ha insaputa, infatti si chiama come me, perché alla fine non sapevano più chi ero io, chi era il cane, per non fare confusione. Sì, abbiamo lo stesso soprannome. Adesso devo dormire, se no me la facevo vedere, visto che prima ha pure disturbato la trasmissione.
Simpaticamente. Allora, abbiamo dato abbastanza tempo a Valeria per guardare.
Esatto. Io spero che ce ne siano due.
Perché?
No? Perché... Uno è tipo una mosca, io vedo mosche ovunque.
Questa qua, ok.
E poi c'è, diciamo, il segmento che va verso, in obliquo verso, è brava.
Questo qua, esattamente, questo un pochino l'avevo spoilerato anch'io prima, facendo vedere quella foto, ma non avrei voluto dare la risposta.
Non è Andrea, non è un segmento.
Non è un segmento?
Però questo è un insetto. È un geometride, e queste sono le zampe posteriori e questo è la testina e le zampine anteriori.
È un geometride, attenzione!
È un geometride perché cammina così, non so se l'avete mai visto, questi sono i classici bruchi da cartoni animati, perché piacciono tantissimo, sono quelli che sembra che prendono le misure, si chiama geometride proprio per quello, perché sembra appunto che prendono le misure quando camminano.
Quelli che hanno le zampe solo all'inizio e alla fine, sembra.
Bravissimo, esattamente. Quindi portano avanti il corpo. E niente, ormai ne sapete tantissimi. Vi intervisterò io la prossima volta.
Ti interroghi. Una delle prossime puntate sarà: interroghiamo i conduttori su tutti gli argomenti passati.
Esatto.
Giustissima.
Ok, questa è sempre lui. Ormai è noto e anche ben visibile. Allora, torniamo un attimo al filium, no? All'insetto foglia. Perché l'ho ritirato fuori? Perché fino adesso abbiamo visto come gli insetti riescono effettivamente a mimare la natura, l'ambiente che li circondano, no? Però riescono a fare anche qualcosa di più. Perché cosa succede? Le foglie, in realtà, ad esempio quelle nei rovi, questo insetto vive nei rovi, anche soprattutto nei rovi, una foglia così verde, la vediamo, una foglia di rovi, quando comunque sia c'è bel tempo, quando c'è sole, quindi quando il rovo è bello verde, però cosa succede in autunno? Le foglie iniziano a diventare rosse, a rovinarsi, e cosa fa l'insetto?
C'hanno il bordo che si rovina, che si è mangiucchiato.
Eccolo qua, l'insetto praticamente sa che in un determinato periodo dell'anno, se rimanesse verde perfetto, non sarebbe più Non si confonderebbe più con l'ambiente, perché in quel momento l'ambiente non è così verde e così, così bello, così perfetto, ma in realtà le foglie stanno invecchiando, quindi la generazione autunnale o perlomeno nel periodo autunnale con determinate condizioni climatiche, anche loro vanno a mimare quelle che sono le foglie autunnali.
Scusa Sara, io ti interrompo un attimo perché c'è Claudio che fa questo commento e mi sento, diciamo, salutiamo gli amici dei gruppi fiori ed insetti macrospaziali e insetti altri artropodi, un fantastico mondo da scoprire, penso che siano dei gruppi Facebook sui quali, diciamo, abbiamo un po' spammato anche la nostra trasmissione di stasera. Se c'è qualcuno di loro che ci segue, seguiteci stasera e seguiteci anche le prossime volte che sarete con noi e andate a recuperare le due precedenti puntate in cui abbiamo parlato con Sara di insetti, la seconda particolarmente interessante.
Oltretutto voglio dire che li seguo e quindi sono loro fan.
Quindi c'è un susseguirsi reciproco.
Esatto.
Stasera siamo tutti un po', come si dice, ingegnere, come si dice, ricorsivi, vedi?
Ricorsivi.
Vedete anche il sottopancia? Stiamo cripticamente parlando di mimetismo criptico.
Mimetismo criptico. Ma in realtà poi ci stiamo inglobando bene in quello che è il discorso natura, no? Tutti quanti un intreccio l'uno con l'altro, no? Gli insetti che hanno motivo di vivere perché ci sono le piante che hanno motivo di vivere perché ci sono gli insetti, ci siamo noi, insomma.
Questo è meglio, questo dell'insetto che d'autunno diventa come una foglia d'autunno è tipo meglio della magia.
È meglio della magia, ma gli insetti sono tanto magici.
Magici. Però, senti, ti posso fare una domanda, Sara, sperando di non spoilerare troppo. Allora, gli insetti effettivamente si riproducono abbastanza più rapidamente di noi, nel senso che ci hanno tante generazioni. Quindi sì. mi veniva questa domanda. Hanno avuto anche, diciamo così, un po' di tempo per abituarsi all'uomo, più di quanto, per esempio, l'uomo stesso, viste le generazioni. Quindi c'è qualcuno che che ha sviluppato una forma di mimetismo criptico nei confronti, che ne so, di un ambiente antropizzato, mo la dico proprio difficilissimo.
Allora, ho una foto a proposito, perché prima mi è venuto in mente, ho detto, chissà se...
Andrea, ti fa una domanda sul mimetismo in un ambiente antropizzato?
Andrea, sembra che ci conosciamo da una vita.
No, e poi io avviso tutti i nostri ascoltatori che, cioè, Sara ha fatto una puntata a sorpresa, cioè noi sapevamo solo che parlava di mimetismo, ma Andrea, spoiler per mestiere.
Sì, spoiler per mestiere. No, ma infatti è meraviglioso. Poi, ripeto, questa presentazione l'ho fatta veramente... in fretta e furia poco tempo fa, mi dispiace perché oggi c'è avuto tantissimo da lavorare, quindi lo ammetto, e quindi davvero era impossibile che te la potessi condividere.
No, è vero.
Non lo so, però non so, ti rispondo adesso o ti rispondo verso
quando
la fine?
Quando vuoi tu.
Allora vado avanti con la presentazione perché
sono
ho una fotografia
due donne
a parte.
Qui non posso decidere io, Sara, scusa.
No, vabbè. dopo... appunto ho preso una fotografia a parte, cioè ho creato una fotografia a parte.
Allora dopo lo facciamo vedere.
Sì. Allora, andando avanti, qui adesso cambiamo argomento. Innanzitutto, cosa vedete?
Vabbè, questo è un fiore. Sto cercando l'insetto perché mo ho imparato, però non lo trovo.
C'ha le antenne?
Ah, esatto. Grande Valeria.
Valeria questa volta ti ha superato, Andrea. Ha le antenne.
Non è difficile.
Sembra il fiore di un'orchidea, in realtà è lei,
mamma mia.
Esattamente, è una mantide orchidea chiamata, è una mantide, è una mantide religiosa che ha avuto tempo di mimetizzarsi appunto tale che è completamente identica ad un fiore di orchidea. Le orchidee vengono impollinate dagli insetti impollinatori, immaginatevi questo povero impollinatore che si avvicina, pensa di essere, insomma, di andare a fare il suo dovere, in realtà viene completamente catturato. Oppure di ignari passanti, altri insetti che passano ignari vicino al fiore d'orchidea perché magari devono andare a fare qualcos'altro, e ovviamente non si accorgono del predatore. E questo è come mi avevi chiesto prima tu, il mimetismo critico può coinvolgere anche i predatori, sì. quello che abbiamo visto fino ad ora è la preda che si nasconde dal predatore. Ve le ricordate le tre domande precedenti? Chi si nasconde in questo caso è il predatore, da chi? Dalla preda, perché? Perché se la vuole pappare. E anche in questo caso il mondo degli insetti ci regala veramente delle grandi sorprese, perché questa è una delle mantidi degli insetti, secondo me, più belli che ci siano, perché davvero sembrano delle orchidee. Guardate queste due foto, e vi do un attimino qualche secondo per cercare di inquadrare le due mantidi.
Qui un po' si trova in questi pochi secondi, mandiamo un paio di messaggi che ci vengono. Stasera stiamo proprio spopolando con un sacco di commenti, e c'è Sonia che ci dice: campioni del mondo del mimetismo sono le falene, le abbiamo già viste in parte, penso che ne vedremo ancora. C'è Claudio che, diciamo, in qualche modo diciamo si fa portavoce degli impollinatori di qui sopra, e c'è Luca che dice che sembra che l'insetto, quella della cicala, sembra che l'insetto proietti quello che vede sotto di sé, la parte nascosta del suo corpo, quindi sembra essere trasparente. Ecco, è effettivamente trasparente, oppure c'è qualcuno che si mimetizza? L'ho mandata, dopo magari rimettiamo la domanda.
Sì.
C'è qualcuno che si mimetizza utilizzando la trasparenza, quindi fa una sorta quasi camaleontica, nel senso che si adatta a quello che c'è sotto?
No. Nel caso degli insetti il mimetismo è statico. Ci sono due tipi di mimetismo, statico e dinamico. Quello dinamico, ad esempio, è quello dei camaleonti, che poi in realtà i camaleonti non è che cambiano colore in base effettivamente dove stanno. Però ecco, quello è un dinamico, sia il colore che cambia in base all'ambiente in cui vivono. Quello degli insetti, questo che vi sto facendo vedere io, è un mimetismo statico che non è altro che l'evoluzione, cioè il prodotto dell'evoluzione.
Quindi non c'è un meccanismo per il quale l'insetto in qualche modo è in grado di adattarsi un po' più rapidamente oppure, ecco, penso che Luca volesse, perché rimando un attimo il coso, dice: è possibile replicare nelle applicazioni umane? Penso che facesse riferimento al fatto, ecco, al discorso della trasparenza, oppure in qualche modo a far vedere quello che c'è di là, che tra l'altro è un meccanismo che alcuni eserciti stanno studiando, cioè quello di studiare dei mantelli che prendono l'immagine da una parte e la replicano sorpassando il soldato, quindi in qualche modo il soldato diventa invisibile a chi lo vede. Però questi sono meccanismi tecnologici, che però non sono degli insetti, mettiamola.
No, gli insetti hanno questi meccanismi statici, perché in realtà sono proprio gli esoscheletri che cambiano, e per far cambiare l'esoscheletro serve appunto per somigliare appunto alla mano. Esattamente, quindi sono proprio, cioè l'insetto stecco, appunto Chuck Norris, è così da generazioni. Prima non era sicuramente così, poi piano piano si è evoluto ed è così. Può cambiare da verde a marrone in base alla dieta che fa, quindi ci possono essere delle minime variazioni, però non così repentine come, non so, sto su una corteccia di quercia e quindi riproduco la corteccia di quercia, vado su un oleandro e divento una corteccia di oleandro, questo no. Certo. Sono molto più statiche, sì. Ora, tornando a questa mantide orchidea, Imenopus coronatus, l'avete vista? Esattamente, queste si vedono abbastanza bene, però insomma succede che questo qui in caso, guardate qua.
No, mi impressiona.
Eccola qua, no, ho spoilerato io.
Avevo capito, io mi impressiono dopo.
No, però vi voglio far rivedere, guardate, guardate, la vedete?
No.
È praticamente impossibile vederla, la vedete?
No.
Queste sono le zampe, e queste sono le zampe raptatorie, quelle anteriori. Queste sono le zampe mediane. Ecco, adesso niente, questo è. È praticamente impossibile. Esattamente, era impossibile bloccarla perché è velocissimo. Voglio dire una cosa, questo video io l'ho rallentato.
No.
Sì. Per farvelo capire, più di così non riuscivo a rallentarlo perché non ho mezzi però va sicuro che ha rallentato di metà, di 0,5. Immaginatevi che velocità arriva, a che velocità arriva lo scatto della mantide religiosa. Questa è anche un'altra cosa, un altro argomento.
Ho un'altra domanda, se posso. Ovviamente anche qui esistono specie diverse di questo tipo di mantide che acquisiscono colorazioni diverse, quindi questa si metterà sulle orchidee bianche, quella di prima si metterà sulle orchidee rosa.
Sì, esattamente.
Quindi devono anche avere una certa percezione di quello che c'è intorno a loro, cioè devono riconoscere il colore uguale a loro.
Beh, quello sì. Considera che di solito questi mimetismi sono locali, sono localizzati in ambienti ben precisi, quindi ci sono... la rossa e la bianca sono due tipi, la rosa e la bianca sono due tipi di orchidee che in questo caso si trovano anche in posti un pochino diversi. Però sì, nel caso molti ragni lo fanno anche questo sui fiori gialli. Adesso non so, in questo periodo si vedono molti ragnetti che sono gialli che stanno sulle foglie di iperico, se non erro, che sono gialli, certo, per arrivare alle prossimità appunto dei fiori, per arrivare dai fiori ovviamente devono riuscire a capire qual è il colore che più gli somiglia. Quindi eccolo qua. Poi andiamo avanti. Cosa vedete?
Due foglie. Abbiamo questa, dai, questa ti piace vincere facile con questa, dai Sara.
Esatto, ormai è che siamo entrati nell'argomento, se la facevo vedere no, prima, però...
No, è impressionante.
Allora, l'insetto è questo qua, lo riconoscete?
No,
questo
dai, sotto? quell'altro.
L'insetto è quello sotto. Allora, questa qui è una callima. La callima, diciamo, ha un duplice mimetismo. Quando ha le ali chiuse, attua il mimetismo criptico, quindi è veramente identica ad una foglia, guardate qua questo disegno,
certo,
e vedete qua la fotografia, veramente identica alla foglia, ma con le ali aperte cambia tipo di mimetismo, si chiama mimetismo disruptivo. È un tipo di mimetismo che sciocca, che confonde. Quindi immaginatevi voi questa farfalla che ha le ali chiuse, quindi sembra una foglia. Se il predatore in qualche modo si avvicina perché richiamato da qualcun altro, richiamato dalle antennine che purtroppo sono state mosse, o perché è un predatore abbastanza pignolo, se proprio si trova quasi face to face, faccia a faccia con il predatore, cosa fa? Allarga improvvisamente le ali. Ha questo colore così, diciamo, un po' psicadelico, che in qualche modo confonde e debilita un pochino, cioè... non mi viene il termine, vabbè, confonde, va benissimo.
Bravo, cioè ti disorienta.
Bravo, esattamente, disorienta completamente il predatore.
Ci siamo messi d'accordo prima, è due ore che stiamo a provare tutti gli scherzi.
Sì, esatto.
Voi non ci credete.
Ormai è. Disorienta il predatore prende e fugge, perché non riesce a capire che cosa ha davanti. Prima non c'era, improvvisamente compare, come se fosse un fantasma. Capite bene che il predatore, per quanto può essere tenace, in questa condizione si spaventa tantissimo. Altri esempi di mimetismo disruptivo, tu prima hai nominato l'esercito, le divise dell'esercito, e questa falena praticamente imita proprio quello che noi facciamo con le divise dell'esercito. Le divise dell'esercito hanno questi disegni verdi, marroni, che in realtà non mimano un ambiente. Ma cosa fanno? Rompono la linea del corpo. Se avessimo solo le divise verdi, comunque si vedrebbe una linea, che le varie linee delle gambe, delle braccia, eccetera. Quindi l'esercito cosa fa? C'ha queste divise a macchie, le macchie disorientano, quindi non danno senso di una linea, quindi non danno la struttura a quello che il predatore vede. In questo caso questa falena praticamente non sembra, cioè non somiglia assolutamente a niente in natura, non sembra una foglia, non sembra uno stecco, non sembra veramente niente, ma è questo il suo obiettivo, ossia non sembrare niente, talmente tanto è strana che il predatore non ha esperienza e quindi la bypassa, neanche la vede, neanche si rende conto che è una che è un lepidottero. E così anche questa. Questa immaginatevi in una
C'hanno tutti il 98 oppure a seconda?
No, 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 ce n'è qualcuna che è a forma di spirale, questa è il... poi neanche me l'ha accorta del 98, mi sembrava un ciuccetto, quelli lì gommosi, quello.
Vabbè, e ce ne sono altre che...
c'ha ragione, infatti, io invece c'ho fame. Altre c'hanno a spirale, fatto sta che questi sono disegni che in natura non si vedono. Non vedremo mai delle piante con queste colorazioni, delle rocce con queste colorazioni, un ambiente che ha questo tipo di disegno. Quindi è talmente tanto distante da quella che è la natura che questa, questo lepidottero, questa dietria, confonde completamente il predatore, quindi il predatore la bypassa perché non la conosce. Ma andiamo oltre, qui c'è anche nel mimetismo di simulazione, iniziamo a parlare.
Scusa Sara, era no, per evitare di trascurare i messaggi di chi ci prova a contattare da casa che mette i suoi commenti sotto al nostro streaming su Facebook. Ce ne sono due, uno è di nuovo Michela che parla del polipo, penso che facesse riferimento a qualche mimetismo.
Quando cambia, sì, forse quando cambia il mimetismo, diciamo, non statico, ma dinamico.
E poi
il
c'è
polpo, Sonia che... comunque il polpo.
È vero, il polpo è quello.
Cigamiti.
E invece, ecco, sì, forse ne parlerai.
Sì. Sì, sì, ne parlerò.
Perfetto, ecco, per non deludere nessuno. Stasera bene, non ci hanno ancora... commentato né Sergio né Carlo, esatto, ci dobbiamo preoccupare.
Vabbè. Allora, andiamo avanti, eccolo qua,
di simulazione.
Allora andiamo al mimetismo di simulazione, un altro tipo di mimetismo. In questo caso ci sono vari tipi di mimetismo e simulazione, in questo caso è distrazione. Ora vi chiedo, ovviamente è chiaro che non può essere un mimetismo criptico questo, perché una cadena completamente bianca su sfondo verde, diciamo che se volesse nascondersi proprio, sarebbe proprio nella cattiva strada. Invece sta facendo il suo dovere alla perfezione. Cosa vi sembra? Questo Andrea non ci arriverai mai, perché se no chiudo e vado via.
Un fiore? No.
No.
No. Cosa mi sembra? Non ne ho la benché minima idea.
Allora, cosa non mangeresti mai?
La cacca?
Degli uccelli?
Eccola qua. Vi è mai capitato di andare in giro e vedere queste macchie bianche che sono tipiche appunto degli uccelli, perché hanno proprio un sistema di defecazione una cloaca in cui vengono appunto eliminate le feci, ma anche parte dell'acido ureico, eccetera, eccetera, che dà questa colorazione bianca che è abbastanza comune negli uccelli. E questa cabera imita la cacca degli uccelli, le deiezioni degli uccelli. E la domanda è, mangerebbe mai un uccello un qualcosa che gli ricorda un escremento di
se stesso?
Un simile? Assolutamente no. Quindi lei, bella bella, bianca bianca, super visibile, in realtà fa una vita agiata, perché sembrando appunto un escremento, se la passa tranquillamente bene e protetta dalla sua sembianza, e qui non possiamo non tornare su lei.
No, questa l'abbiamo vista l'altra volta. Questa
sulla Macrocilix. Esatto, l'abbiamo vista l'altra volta, la Macrocilix. Maya, che però non potevo non metterla, perché diciamo che è stata questo lepidottero a suggerirci appunto di parlare oggi di mimetismo, quindi la ringrazio perché grazie a lei sono di nuovo qua, e quindi diciamo che è un po' così un omaggio.
Ciao lepidottero! Ciao lepidottero!
E poi quando si parla di mimetismo, questo è proprio... all'apice dell'evoluzione, no? Questo è proprio il top di quello che può creare la natura. Io non mi stancherò mai di dire che qui siamo veramente oltre, perché qui non mimiamo l'ambiente, non mimiamo un insetto, non mimiamo niente di niente, ma noi qui creiamo una situazione. Capite allora, che sforzo che ha fatto la natura, cioè l'intelligenza della natura a riuscire a far sì che sulle ali di questo lepidottero ci siano ci sia disegnata una vignetta, perché non è altro che una vignetta di una situazione alquanto disgustosa, che sicuramente tiene distante ogni sorta di predatore, perché non esiste al mondo alcun predatore, alcun individuo attratto così tanto da un escremento se non una mosca, ed è per questo che le mosche non sono appetibili. E allora questo lepidottero cosa ha fatto? Nelle sue ali ha disegnato un escremento e una mosca che viene attratta dall'escremento. Vedete qua, questa è una mosca che è una delle mosche, mosca domestica, una delle mosche più conosciute, la conosciamo tutti, quando ci stanno sicuramente dobbiamo immaginare che se non hanno sostato, comunque sia sonnate da escrementi, perché sono dei biodegradatori, quindi le mosche trasformano gli escrementi in vita, in humus, eccetera, però comunque vivono negli escrementi, sono sporche, sono ricche di patogeni. Gli uccelli, i predatori sanno che le mosche è sempre meglio, ma anche le mantidi religiose, in genere diciamo che i predatori sanno che la mosca è giusto se hanno tanta fame, se no è meglio mangiare qualcos'altro, ok? Sempre per la solita esperienza evolutiva, non perché insomma leggono magari le nostre pubblicazioni, per esperienza evolutiva hanno visto che praticamente è meglio non essere attratti solo da mosche. Insomma, i predatori delle mosche sono minimi, sono molto pochi. Scusate, oggi è così, è nervosissima. Quindi in questo vedete una mosca disegnata benissimo e poi l'escremento. Ma infatti questa in alto è la foto di un escremento di predatore, appunto, e se vedete, insomma, adesso a parte i colori che non sono proprio simili, perché ovviamente un po' di variabilità c'è, però ricorda assolutamente un escremento. Questo l'ho fatta vedere l'altra volta, ma ecco, non mi stancherò mai di farla vedere, perché
chiedere, Sara. Sì, volevo chiedere, appunto, però non so se è una domanda a cui si può rispondere.
Sì.
Ti volevo chiedere proprio il fatto che, cioè, il meccanismo mi sfugge, ok? Io ho capito che è la parte evolutiva, però loro come fanno a percepire quella scena, quel colore, quella forma e a riprodurla dopo generazioni? Cioè, loro con che, è come se hanno un senso, la vedono, non la registrano?
No, loro sono loro sono inconsapevoli di avere questa cosa nelle ali.
Anche perché se no sarebbe un fatto di coscienza, cioè gli riconosceremmo una coscienza che in realtà non hanno.
No, loro sono inconsapevoli. Praticamente cos'è successo? Adesso faccio un esempio che non lo so ovviamente, così di immaginazione. Questo lepidottero era bianco, ok? Era bianco e magari si mimetizzava come quello sopra, così, nel senso che non veniva mangiato perché... perché appunto sembrava degli escrementi. Okay. Piano piano c'è stato un errore genetico che magari ha creato una macchia marrone, una parte di questo disegno, che in qualche modo ha reso l'errore, ok, molto più
funzionante.
Strategico. Il motivo perché? Perché la falena con la farfalla, l'epidottero, ma anche il fasmide, tutti questi insetti, con la caratteristica che però in qualche modo rendeva, in questo caso appunto questo lepidottero, rendeva questo lepidottero meno appetibile, che però era semplicemente un errore, ok? Perché geneticamente è venuto fuori questo marrone così, per errore. Sono passati i predatori, hanno mangiato il maschio o la femmina completamente bianchi, quello che aveva una macchietta marrone si è salvato, si è riprodotto, quindi ha trasmesso la sua progenie, questo carattere che era la macchia marrone, e questo carattere piano piano è diventato vincente, nel senso che le generazioni future si vedevano molto più, diciamo, protette da queste macchie piuttosto che non, ossia passavano gli uccelli predatori, mangiavano quelli bianchi e salvaguardavano e non mangiavano questi con la macchia marrone. Così che piano piano questo carattere da recessivo è diventato dominante, ok? È diventato un carattere che dava un pochino la vita. E quindi piano piano cosa è successo? Che anche l'appetibilità da parte delle femmine nell'accettare un maschio o viceversa, ovviamente, era data anche da questo colore, il discorso che vi facevo l'altra volta, penso a voi, di quando parlavo di Chernobyl, no? Dopo c'è una sorta di adattamento e di accettazione dell'errore, perché quando l'errore diventa un errore dominante, poi dopo diventa un carattere fisso. E si è fissato, appunto, che ne so, magari prima questa macchia marrone si è fissata e così via, tutti i vari errori evolutivi che hanno portato a questa esplosione di magia veramente, perché questo caso è tutto partito da un caso, certamente.
Tutto è partito darwinismo, come posso dire, no, sperimentazioni, cioè prove del darwinismo allo stato più brutto.
Esatto, in realtà il grande scienziato, il primo grande scienziato è Madre Natura che ha iniziato a...
Cioè, perché a volte è talmente, proprio questa cosa del mimetismo, è talmente una riproduzione che è chiaro, noi vediamo l'ultima fase, forse nemmeno l'ultima, però no. Proprio con anche quello che scriveva tipo prima Luca, che la cicala sembrava trasparente perché riproduce quello che c'è esattamente quello che c'è sotto.
Esattamente.
Quindi sembrava come... che io non dico la coscienza, ma scomodiamo tutta questa parte. No. Sembrava come se ci fosse una specie di trasduttore che acquisisce poi dall'output, però non è così.
L'ingegnere no, che viene fuori proprio prepotentemente.
Ogni tanto mi sento in imbarazzo a stare tra voi due, eh. Mi sento schiacciata da sopra. Siete troppo avanti.
Beh, allora, però è anche vero che, ecco, noi tante cose le abbiamo mutuate in generale dalla natura e in particolare dagli insetti, quindi il linguaggio che usa Valeria in fondo è diventato anche parte, perché abbiamo utilizzato tante volte dei meccanismi che abbiamo trovato in natura e li abbiamo ingegnerizzati, appunto, no?
Certo. Beh, anche il volo dell'elicottero, no? Che è stato, forse ne parlavamo l'altra volta, è stato, diciamo, un pochino, ha preso spunto dai sirfidi, oppure anche qua questa balena, questa qua.
Ti faccio vedere un paio di messaggi che c'è Michela, che è la stessa di prima del polipo e polpo, in realtà sono come le macchie di Rorschach.
No, Michela, non le vediamo, sono delle, vedono tutti. Anzi, le vedono veramente tutti, se no non avrebbero senso, perché in realtà noi non li mangiamo, questi insetti, ma vengono mangiati dagli uccelli. Quindi, se le vedono anche gli uccelli, figurati quanto sono ovvie, no? Che gli uccelli hanno una vista un po' più, penso. Adesso non vorrei dire una castroneria, perché... non è il mio campo, però una vista che non è sviluppata come la nostra, ecco. Quindi sono realtà che sono abbastanza chiare, visibili per... o forse sono come le macchie, sì, non lo so. vado avanti?
Sì, Sara, guarda, decidi tu, nel senso che siamo al limite dell'ora di trasmissione, vorrei dare il giusto spazio anche a queste cose, cioè non vorrei affastellare tutte le cose insieme alla fine, tanto tu lo sai che ormai puoi diventare un ospite fisso, quindi, cioè, anzi sei un ospite fisso, quindi se hai molte cose ancora da dire, ne diciamo qualcuno e poi facciamo la seconda parte del mimetismo. Come vedete facciamo un test in diretta, siamo veramente una radio 33.0.
No, che sono andata lunga io, però le cose effettivamente sono tantissime, quindi anzi ho ridotto, quindi figuratevi. Però dai, allora finisco il mimetismo di simulazione, così poi dopo siete costretti a richiamarmi.
Certamente.
C'è fatto apposta in realtà, e queste sono tecniche evolutive, ragazzi. Io sto degli insetti, quindi sono tipo le sette, no? Non vi libererete mai di me, ogni tanto...
Anche a quanto pare tutto quello che fanno gli insetti, se noi riuscissimo a imitarli, saremmo un sacco più armoniosi.
Ma sicuramente, sicuramente. Guarda, saremmo anche un sacco più lungimiranti, però non tocco questo argomento. Andiamo avanti col mimetismo di simulazione. Attrazione. Questa è una Ificlides, che sembra una normalissima, un normalissimo lepidottero, però ha queste due, queste parti, diciamo, prossimali delle ali, che sembrano due puntine, no? In realtà hanno un ruolo fondamentale, perché se voi vedete, quando hanno le ali chiuse, queste due puntine vengono mosse, e sembra che la parte posteriore delle ali sia in effetti un capo con le antenne. Cosa fa il predatore quando preda? La cosa che fa il predatore quando preda è attaccare il capo, la testa. Perché anche se nel corpo degli insetti il sistema riproduttore è un pochino farfagliato ovunque, nella testa ci sono tutti quegli organi di senso molto importanti per la fuga. Quindi attaccando direttamente la testa, ovviamente l'insetto si trova in qualche modo costretto a subire, appunto, costretto a cedere al predatore. Allora, in questo caso il predatore cosa fa? Sicuramente andrebbe a piccare, a beccare o a mordere la parte posteriore di questo lepidottero, che però non ha la testa lì dietro. Quella parte delle ali è, diciamo, l'insetto può far meno di quella parte delle ali, perché la parte delle ali che veramente è atta al volo è la parte anteriore, quindi l'insetto cosa fa? Morde la parte posteriore delle ali, stacca quella parte al lepidottero, e il predatore morde, stacca quella parte, e il lepidottero è liberissimo di volare via, e quindi si salva dalla predazione. Some animals help them in many... Ok, l'ultima cosa, simulazione, dissuasione, siamo qua sulla dissuasione. Questa è una mantide religiosa che quando si trova in difficoltà, tac, si allarga, quindi assume un aspetto terrifico che fa molto più paura, perché la superficie è estesa, la fa sembrare molto più grande. Ovviamente una piccola mantide rispetto ad una grande mantide fa molto più paura. Guardate qua cosa succede se ti avvicini con la moto troppo alla mantide religiosa. Persino di fronte a una moto la mantide fa la grossa. Ovviamente fa scena, perché di base non può sicuramente far nulla a una ruota di una motocicletta, però la mantide ci ha provato.
Ma e quindi apre quella macchia colorata, quella parte colorata lì, diciamo, la apre contemporaneamente a questo discorso dell'allargare le zampe.
Sì, allarga le zampe, che così fa vedere le zampe raptatorie, che sono piene di spini, no? Le zampe della mantide religiosa. In più allarga le ali dietro, che ha questa macchia nera che ricorda comunque un occhio di rapace, e lo vedremo la prossima puntata. A questo punto
mi fa pensare a quei dinosauri che ho visto in Jurassic Park,
sì, tanti, esatto,
anni fa, aprivano ai lati della testa.
È lo stesso principio, allargano la superficie, in natura una superficie più grossa, ma in realtà se ci pensate bene anche noi esseri umani lo facciamo. Se quando stiamo in conflitto, immaginatevi una rissa tra omaccioni, cosa fa l'uomo per far vedere che è grosso? Gli si avvicina e allarga proprio, si gonfia, no? Quello è un atteggiamento che in realtà è un atteggiamento ancestrale che abbiamo da tempo, insomma, veramente tantissimo tempo fa, perché ovviamente facendo così spaventi, no? Anche se un cane ci attacca, vabbè, non entro su questa cosa qua, perché però noi, anche noi ci gonfiamo un po', no? Per cercare di essere più cattivi, e loro fanno la stessa identica cosa, solo che loro sono più estetici, sono più belli, perché sono inserti, ovviamente io sono di parte. E quindi niente, direi di fermarmi a questo punto al mimetismo di simulazione. E se allora, non ho stancato...
Mandiamo l'ultimo commento, che è questo, che è un po' più riferito a me, visto che Andrea è appassionato di fumetti, ho come l'impressione che buona parte di queste caratteristiche naturali abbiano ispirato la fantasia degli autori Marvel e DC nella progettazione dei superpoteri. Non lo so, in realtà. Oddio, ci sta qualche personaggio, soprattutto...
Eccolo il personaggio!
E la Ma questo è proprio un fumetto.
Questo è un Pokémon.
è un Pokémon, effettivamente, sì.
È un Pokémon. Penso che sia stato proprio, io non li conosco bene, però penso che sia stato proprio ripreso da questo insetto.
Può darsi. Allora, io neanche sono un esperto di Pokémon.
Aspetta, firma, Google. Aspetta.
Nel frattempo io cercherei visto che
nel frattempo mando l'ultimo commento che è arrivato finora, che era un po' riferito alla farfalla, quella della mosca e della cacca, scusate il francesismo. E aspetta che tolgo, poi la rimettiamo.
Ah. Questo è vero, eh?
Vabbè, siamo anche troppo politicamente corretti,
Sì, questo è vero.
Non ho capito, Valeria, scusa.
Ultimamente siamo troppo politicamente corretti.
Quindi dici, è bene che ogni tanto ci ricordiamo del nostro essere di rottura.
Si chiama, aspetta, il Pokémon è vero, si chiama Weedle.
Weedle, no.
È uguale, ragazzi. No, però
sappiamo tutte.
No, Google le sa tutte davvero. E comunque non è l'unico.
No, poi c'è pure, ce ne sono altri, penso anche un amante religiosa, no? Possibile che ce n'è uno che sembra un amante religiosa?
Può darsi, sì.
Allora, guarda,
no, comunque per rispondere a Claudio, scusa Sara, poi ti faccio concludere.
Sì.
Per rispondere a Claudio, in effetti, soprattutto nella generazione dei superpoteri, aspetta che mando il messaggio, il commento di Luca, da Kung Fu Panda sappiamo che le arti marziali hanno ripreso le forme e le dinamiche del mondo animale. C'era la mantide fra i cinque cicloni, no?
C'era la mantide, vero.
Però per esempio nei fumetti Marvel, vabbè, basta pensare all'uomo ragno che viene punto dal ragno radioattivo, oppure ci sono Ant-Man e The Wasp che cercano di riprendere caratteristiche, più Marvel perché DC ha meno questa cosa del supereroe che viene, come posso dire, infettato e quindi acquisisce dei superpoteri. E quindi quelli della Marvel in alcune situazioni ovviamente hanno sfruttato le caratteristiche degli insetti, come hanno fatto anche in altre situazioni degli animali. Dopo, ecco, alcuni cattivi della DC, tipo c'è The Man Bat, cioè l'uomo pipistrello che si è fatto il siero per trasformarsi in pipistrello, insomma, dopo. Queste sono, come posso dire, cose che gli appassionati di fumetti sanno che sono un po'... sono divertenti, perché in fondo ci danno un legame con queste creature che sono... che sembrano così aliene da noi e forse creano anche un ponte in qualche modo, no?
Certo. E comunque, niente, la natura in genere, no? È un sacco... non lo so, insomma, è fonte di ispirazione, penso, quotidianamente, no? C'è sempre, nel senso, basta che guardi un attimo in giardino, penso che l'ispirazione non può non venire, insomma, ovunque guardi, e grazie a Dio perché è tutto questo meraviglioso.
Possiamo fare una puntata noi tre, anche se non è l'argomento di nessuno, diciamo, il settore di nessuno, possiamo fare un argomento sulla biomimesi, facciamo una ricerca come a scuola.
Andata. No,
potremmo fare una puntata interessante, potrebbe essere cose che abbiamo fatto ispirandoci alla natura, ecco, dagli pipistrelli in giù.
Mi dai 2 ore?
No, anche 4, anche 7 puntate. L'anno prossimo tutta la serie di Io divulgo forte è Sara Ruschioni è con noi e io mi metto in un angolino.
E noi abbiamo appena usato una trasmissione in diretta per fare della programmazione.
No, non solo abbiamo fatto il palinsesto, abbiamo fatto il programma per l'anno prossimo. Lo facciamo solo noi, ragazzi.
Andrea, ho messo nel desktop un attimo per rispondere alla prima domanda, sì, se ricordi.
È vero, l'ho tolto perché stavi...
Sì, giusto.
Si vedeva una cosa un po' strana.
Guarda, l'impatto antropico, questo è proprio il classico esempio di impatto antropico, la Biston betularia. La Biston betularia è una falena che in origine era bianca.
Mo questo lo so pure io che sono.
Esatto. Allora, betula è bianca, è un albero con tronco o con corteccia chiara e questa che vedete sotto bianca, appunto, o che vedete sopra bianca, è l'originale. Con l'avvento dell'industrializzazione, specialmente in Inghilterra, industrializzazione che ha coinvolto la produzione di fumo, no? Del carbone, quindi l'utilizzo del carbone per le industrie, eccetera, eccetera, che ha proprio creato un inquinamento ambientale notevole. Il carbone ha reso più scure le cortecce degli alberi che si trovavano appunto nelle città in prossimità delle industrie, e questa falena si è trovata costretta a cambiare colore. Quindi cosa è successo? È successo che c'erano varietà nere nelle zone industrializzate e varietà bianche invece nelle zone a basso impatto appunto di inquinamento industriale. Ora che ovviamente il carbone non viene più utilizzato, che l'inquinamento tecnicamente non è inferiore, è diverso, quindi diciamo sporca di meno, si è tornato ad avere più alberi con corteccia bianca, quindi la specie
più scura è diventata sconveniente.
Esattamente, e quindi sta tornando, diciamo che mentre durante l'era, durante questo periodo storico la bianca era più rara nelle città, ora in realtà la nera sta diventando una rarità, appunto perché grazie a Dio l'impatto antropico sta diventando, diciamo, perlomeno non colora più gli alberi, diciamo, creiamo altre situazioni scomode, però non, diciamo, non c'è proprio questa cenere nell'aria. E questo è un classico esempio, uno dei tanti esempi di come effettivamente l'impatto antropico ha davvero inciso anche sul mimetismo. Questo è per rispondere alla domanda che mi hai fatto.
L'ho fatto all'inizio, vedi?
Esatto, esatto.
Nulla resterà impunito, come diceva qualcuno. Allora, Sara, è stato come al solito, come i nostri incontri stanno sempre diventando divertentissimo. Posso togliere lo schermo?
Sì.
A posto. È stato veramente divertente, diciamo, ecco, interessantissimo, come nelle precedenti puntate. E quindi
Chuck Norris.
È tornato,
cioè si stava dormendo in realtà, poverino.
Ma com'è?
È duro?
Ora, no, non può essere il vero Chuck Norris, perché se Chuck Norris vero lo svegli minimo prendi.
No, ma lui è intelligente, sai che se mi fa qualcosa poi non mangia più.
Bene.
Che
abbiamo detto Chuck Norris intelligente, non so se si possono usare queste due cose nella stessa frase. E vabbè, verrò perseguito per questa frase che
esatto.
Ho detto. Faranno come spunterà da sotto casa mia.
Cioè, esatto, con un calcio rotante.
Esatto, quello vero. Bene.
Questa cosa è una cosa che disgusta molto mio padre. Se mi sta seguendo mio padre, adesso mi manderà un messaggio con scritto: sei disgustosa.
Invece, guarda un po' che ci dicono.
Grazie, Antonio.
Ecco.
Ma guarda Sara come è a suo agio mentre una cosa le cammina sulla testa.
Una cosa. Io,
un insetto stecco.
Esatto.
Vabbè, io non ho queste simpatie in generale per gli animali, non sopporterei neanche un gatto, quindi penso.
Ah sì, allora mi sa che Andrea è a casa mia.
Vabbè. Aspetta, ma che c'hai? Cioè, ce l'hai davvero gli insetti a casa, tanti? Non ce l'hai in ufficio?
Guarda, adesso l'ho portato in ufficio, però fino a pochissimo tempo fa avevo la sala che invece di averci pensi così, avevo teche ovunque, quindi una casa di 40 metri quadrati con più o meno sui 1000 insetti, perché tra formiche, fasmidi, c'è un camaleonte, una tartaruga, eccetera. Ormai l'ho portato... Andrea. Ho portato tutto in ufficio perché vivo là e quindi mi rimane più facile per gestirli. No, in realtà dopo il terremoto è caduta una teca, ha fatto un caos enorme, allora ho detto forse è il caso che un formicaio caduto in casa è un po' un problema.
Direi
di sì. Bene, salutiamo Sara, la ringraziamo della competenza, della simpatia, della capacità di giocare con noi.
E grazie a voi.
Con questa grande competenza con la quale ci fa scoprire delle cose che magari succedono intorno a noi e noi non ce ne accorgiamo. La settimana scorsa abbiamo parlato delle molecole biologiche nello spazio, quindi diciamo di vita, però in un modo un po' più lontano. Aspetta che c'è Sergio finalmente che è comparso fra noi, non possiamo non mandare il suo commento dicendo che Sara sarebbe stata a suo agio con Indiana Jones del Tempio Maledetto nella famosa scena quella della mano per spingere il tasto dentro al coso pieno di insetti, però
sì,
che
penso
ricordo
di sì.
Ancora con un certo brivido che mi percorre la schiena. Ognuno
no, ma per fortuna, se no non riuscirei a fare il mio lavoro, perché va sicuro che il laboratorio
è tosto.
Le mani negli insetti sono...
E niente, quindi vi faremo sapere la prossima volta in cui continueremo il discorso del mimetismo. E ecco, vediamo come vanno le cose, perché ecco, il nostro palinsesto doveva finire la settimana prossima. Dipende da quante persone premono per farci fare un'altra puntata sugli insetti. Che dici, Valerio? Va bene.
Sì, no, ci organizziamo. Poi
ho perso. Ho perso la programmazione. Un attimo, si è bloccato tutto. Cosa avete detto?
Non abbiamo detto nulla, non ti preoccupare.
Ok.
Vediamo, decidiamo la data.
Non ha visto me, che dice Antonio? A cosa fa riferimento?
Forse a maneggiare insetti?
Ah, beh, sì, è Antonio Di Stefano. Aspetta, devo dirlo questa cosa, se mi permettete.
Come no?
Io praticamente, grazie ad Antonio, ho fatto per la prima volta, ho superato l'imbarazzo con le api. Non so se ci avete presente il vestirsi di api, no? Antonio è un apicoltore magico che fa tutto senza maschera. Ho avuto la fortuna di iniziare con lui. E la maschera me la mettevo, se non che un giorno, senza maschera, senza niente, mi ha accompagnato dalle sue api magiche, per loro chiaramente erano buonissime, non mi sono mai capitate buone come Antonio. Fatto sta che niente, mi ha scaraventato un alveare sopra il braccio, e quindi sono stata con questo moltitudine di api che mi stavano sopra il braccio nudo, completamente nudo. E devo dire la verità che è stato un gran passo avanti per la mia carriera, perché da allora... niente, da allora non sono più la stessa, quindi Antonio lo fa quotidianamente sta cosa.
Ci stiamo pensando, Luca.
Certo che lo facciamo.
Ci stiamo pensando. È che io non voglio, sono geloso del mio feudo, capito? No, non è vero, ci mancherebbe. Parteciperei comunque già soltanto, è veramente un grande piacere avere.
No, ormai io senza di voi non riesco più a parlare di insetti, anche ai ragazzi, anche in classe, io ci avrò problemi, perché ormai mi sono adagiata, mi trovo troppo bene, quindi
ho bisogno di voi. Lo salutiamo, Antonio, e magari quando si potrà faremo una puntata dai suoi alveari.
Sarebbe bello.
Avevo visto questa cosa di quelli che trattano le api a mani nude, o che si fanno mettere interi alveari sulla pelle nuda, mi viene un po' un brivido, perché ripeto, però ammiro questa capacità in qualche modo di entrare, non so se si tratta di entrare in qualche modo anche in sintonia, non lo possono fare tutti, credo.
No, secondo me servono alcune caratteristiche, insomma, la calma, la quiete, la pace, perché comunque sia, le api non riconoscono ovviamente gli apicoltori, cioè chi lo dice, però non... Però certo è che magari un apicoltore, conoscendo le proprie api, sa come comportarsi, e quindi questa calma poi aiuta molto nella gestione.
Però, scusami Sara, vabbè, poi chiudiamo la cosa, però gli insetti, i feromoni li sentono, quindi magari la capacità... Ecco, sia dei particolari, come posso dire, delle chimiche particolari che uno ha addosso proprio, ma anche perché noi, diciamo, il nostro odore cambia a seconda del nostro stato d'animo, quindi magari una persona che in quella situazione è particolarmente calma, eccetera, eccetera, viene percepita in parte anche dai...
Faccio un attimo la professoressa...
Sì, vai, che ascolto.
Non sono feromoni. I feromoni sono solo di comunicazione tra specie, tra individui della stessa specie. Quindi noi usiamo allelochimici. Sono sempre segnali chimici. Ho fatto prova la bacchettona, tante volte ci fosse qualche studente, diceva la prof ha detto feromoni.
No, l'ho detto io. Me ne assumo tutte le responsabilità.
È il prof di matematica, quindi...
No, però è vero. Cioè, specialmente le api riconoscono sia gli odori che... indubbiamente tutti gli animali ci accettano, soprattutto per gli odori, l'ho detto penso anche la volta scorsa.
Prima volta, mi sembra.
Ma anche la prima volta, ma anche i movimenti, la calma nei movimenti, la sicurezza nei movimenti. quelle pure sono, diciamo, insomma, segnali di comunicazione importantissimi, soprattutto per le api, che hanno il pungiglione per difendere l'alveare. Ovviamente, se si trovano non minacciati, poi fanno quello che fa Antonio. Antonio, se lo vedete, è un'ape che entra nella... tra i suoi simili.
Ci ha detto che si può fare, quindi bene. Diciamo che abbiamo segnato, Antonio, noi.
Antonio, quindi, è andato.
Andato. Bene. Di nuovo, ci salutiamo qui, ci vediamo la settimana, anche i colori, c'è Michela che non riusciamo a...
Sì, anche i colori, probabilmente intende che riconoscono anche i colori. Sì, se ci vestiamo di nero, poi dopo si arrabbiano, il giallo le calma, il bianco le calma, sì, sì. Mm.
E quindi, le api sempre questo.
Sempre le api.
Perfetto.
Ma gli animali, dopo la prossima puntata del mimetismo capirete perché i colori sono importanti.
Benissimo. E niente, noi ci diamo appuntamento intanto la settimana prossima, in cui torneremo a parlare del campo nel quale mi sento un po' più a mio agio, perché non devo, non ho, ecco, però magari mi aiuterete a superare anche la mia, diciamo, ancestrale antipatia nei confronti degli animali, nel senso che non... Siamo due rette parallele su un piano euclideo, perché se non è euclideo, magari visto che si incontra,
allora sei su un piano euclideo.
Esatto. E quindi
è combinazione lineare, dai.
Esatto. Va bene. E niente, ci diamo appuntamento sicuramente per la settimana prossima, per un'altra puntata di Io Divulgo Forte. Poi vedremo come andrà. Ecco, visto che facciamo il palinsesto in diretta, diciamo, poi magari lo scoprirete la settimana prossima.
Esatto. Va bene. Sara, seguite Radio Incredibile e saprete.
Esatto. Seguiteci nelle prossime, seguiteci sul gruppo Facebook, seguiteci radioincredibile.com, seguiteci su tutti i social che vengono gestiti da tutti i nostri bravissimi social media managers.
Strapagata proprio esterna, gente esterna strapagata delle,
esatto, proprio una come qui, perché scusa, stasera Sara non la foraggiamo profumatamente,
ma sì, cioè io, esatto, il contratto che ho firmato mi sembra che era abbastanza profumato, no? Esatto. Ragazzi, non facciamo scherzi,
Qua era profumato tanto quanto il miele, oserei dire.
Esatto.
Va bene. No, veramente, salutiamo tutti.
Nel frattempo ho perso Chuck Norris.
No! Allora, mandiamo Sara a ritrovare Chuck Norris.
Oh no, ho trovato, era dietro la schiena. Allora. Non lo sentivo più.
Salutiamo tutti. Oddio, vabbè, fortuna che è una femmina.
Andrea!
Vabbè, ragazzi, buonanotte.
Aspetta che io tappo le orecchie, che non deve sentire. Bambino.
Queste manco Claudio le fa così,
Non è più fascia protetta, quindi alla fine, dai.
Va bene. Ragazzi, vedete, ci divertiamo tantissimo e quindi continuiamo a fare le cose, perché le cose che ci piace fare conviene continuare a fare. Vi salutiamo, vi diamo appuntamento la settimana prossima.
Grazie Sara
anche dopo.
Grazie a voi.
Ci salutiamo, ciao Valeria, alla prossima.
Grazie Andre.
Grazie a tutti.
Buonanotte a tutti. Ciao.
Ciao.
Buonanotte ragazzi.